la salvezza non viene dai comandamenti. Non bastano questi comandi esterni per salvare la vita dell'uomo. Non basta la legge. La legge serve, è utile, necessaria, ma non basta, non è sufficiente. Non bastano le regole per far andare bene il mondo. Ci siamo illusi tante volte che basti dare delle regole precise. Ci siamo illusi che cambiando le regole, le leggi, le norme, si possano risolvere i problemi dell'umanità. Noi italiani, fra l'altro, abbiamo inventato anche un proverbio che precisa come comportarsi di fronte a questo. Trovata la legge, trovato l'inganno. Fate la legge che volete, noi troveremo il modo per fare come vogliamo. Questo non è un discorso semplicemente civile, è un discorso umano, religioso, complessivo. Io sto parlando proprio nella dimensione profonda della persona religiosa. Non basta la legge. La norma dall'esterno che ti dice che cosa devi fare e che cosa non devi fare non ti dà la capacità di farlo. Questo è il punto. Ci vuole un cuore nuovo. La preghiera crea in me, o Dio, un cuore puro, rivela questa necessità assoluta che Dio intervenga per creare un cuore nuovo. Il cuore, nel linguaggio biblico, è il centro della persona, è la mente, la mentalità, l'intelligenza. È quello che noi possiamo definire la testa. Bisogna cambiare la testa. Bisogna dare quella capacità nel profondo di vivere come Dio comanda. Questo è il punto finale della nostra riflessione sui comandamenti. Perché dobbiamo avere ben chiaro che è la grazia di Gesù Cristo che salva il mondo, perché corregge il cuore di ciascuno. È la grazia, la misericordia di Dio che rendono ogni persona capace di fare il bene. Molti dicono: non c'è più il senso del peccato. È vero. E allora, come possiamo recuperare il senso del peccato? Spiegando i 10 comandamenti, ad esempio. Siete sicuri? Che spiegando quali sono i peccati, chi ascolta non li farà più? Siete sicuri che basti spiegare le regole? Bisogna ribadirle, dirle continuamente? È vietato uccidere, è vietato commettere adulterio, è vietato rubare. Se lo dico tante volte, siete convinti che non succederà più? È bene che lo diciamo, il Signore lo ha detto chiaro, lo ha messo per iscritto su una lapide, però sa benissimo che resta scritto lì, su quel documento di pietra, e le cose continuano come prima. Tante volte noi, riflettendo sulle normative, diciamo bisognerebbe fare così. Vero? Lo sappiamo, in questo caso, bisognerebbe. Però automaticamente abbiamo già detto che non lo faremo, che normalmente non si fa. Con la testa sappiamo che bisognerebbe, però poi siamo inseriti in questa realtà concreta, con questi problemi, con queste difficoltà, e come si fa? Non è questione di ignoranza del precetto, è questione proprio di incapacità del cuore a fare il bene. Il problema è la testa, la capacità interiore profonda. Di fronte a grandi questioni, possiamo dire che con un po' di buona volontà si riescono ad osservare facilmente i 10 comandamenti. Certo, escludendo quelle grandi azioni negative, uno ha l'impressione di essere persin bravo, di avere fatto tanto, nel senso che non ha fatto grandi peccati. Ma se andiamo a fondo in queste parole che il Signore ha offerto all'umanità per il nostro bene, ci accorgiamo che è proposto molto di più, che è chiesto un amore più grande, un'attenzione all'altro, che non è semplicemente non ucciderlo, ma diventa rispettarlo e amarlo, considerarlo una persona con la sua dignità. Quando arriviamo al comando del desiderio, e gli ultimi due comandamenti sono incentrati su questo verbo, tant'è vero che nella tradizione ebraica sono considerato un unico comandamento, per averne 10 sdoppiano il primo: non avrai altro Dio all'infuori di me, secondo non ti farai immagine alcuna, e l'ultimo non desidererai tutto ciò che appartiene al tuo prossimo. Noi abbiamo distinto il nono comandamento relativo al desiderio della moglie, del prossimo, e il decimo che dice non desidererai le cose del tuo prossimo. Seguiamo la distinzione del Deuteronomio al capitolo 5, che all'ultimo posto pone proprio questo comando: non desidererai la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna delle cose che sono del tuo prossimo. Il punto però è il desiderio. Capite cosa voglio dire? Se non ruberai può essere osservato astenendosi dal furto, dal prendere le cose degli altri, non desidererai le cose degli altri è molto più fine. Riesco a trattenere la mano per non prendere la cosa dell'altro, ma trattenere il desiderio è molto più difficile, infinitamente più difficile. E così analogamente il nono comandamento relativo alla moglie si deve ampliare alla dimensione di tutta la persona, intesa nella sua dimensione sessuale. E quindi riguarda il desiderio di un'altra persona dal punto di vista sessuale, come desiderio di appropriamento, di dominio, di controllo. Una persona che non è legata a te da un vincolo di alleanza matrimoniale. E allora il desiderio della persona o il desiderio della cosa ci porta al cuore del problema. Il problema è il cuore, sono gli occhi, è la mente, è il modo di pensare, di valutare, di vedere, è la passione che si muove sempre prima dell'atto concreto. Prima di compiere un peccato materiale c'è un peccato spirituale, c'è un peccato con gli occhi, con la mente, con la fantasia, col desiderio. Prima c'è il desiderio del male, che se viene coltivato porta a fare il male e diventa poi l'atto cattivo, più o meno cattivo. Il problema del desiderio si allarga a tutta la nostra vita e diventa il tema della passione, delle emozioni, dei nostri atteggiamenti. È il tema del nostro carattere, laddove ognuno di noi dice: sono fatto così. È il mio modo istintivo di agire. Mi viene spontaneo. Ma sei sicuro che ciò che ti viene spontaneo sia buono? Qui è il punto delicato. Quello che ci viene spontaneo, in genere, dal nostro cuore, non è buono. Proprio perché il cuore è cattivo. Noi abbiamo l'impressione di essere brave persone e c'è un atteggiamento un po' buonista nei nostri ambienti che ci fa dire: ma in fondo siamo tutti bravi. E tutte queste persone che salgono agli onori della cronaca per gravi delitti sono giudicati dai vicini di casa come brave persone. Sembrano tutti bravi. Ma avvengono delle cose inimmaginabili, insospettabili. Cosa passa nella mente e nel cuore di un uomo? Pensate tutti alla stessa cosa che sto pensando io adesso, per un motivo di cronaca così enorme, planetario. Ho sentito oggi uno psicologo che diceva: un colpo di follia può venire a tutti, non c'è da preoccuparsi. E no, c'è da preoccuparsi se può venire a tutti. Altro che. Perché dagli incidenti ci si può in qualche modo difendere, premunire, dai terroristi si possono attivare dei controlli, degli sbarramenti. Ma di fronte al pilota autorizzato che ti porta, eppure può succedere, ed era una brava persona fino all'altro giorno. Quindi dobbiamo avere il coraggio di andare controcorrente e di non appiattirci sull'idea del siamo tutti buoni. L'apparenza è di normalità, ma quello che c'è nel cuore dell'uomo lo sentite tutte le sere al telegiornale, lo leggete tutte le mattine sui giornali, quello che c'è nel cuore dell'uomo, continuamente. C'è una inclinazione al male, c'è un desiderio di male, in piccole dosi, ma in atteggiamenti pericolosi. E tutto questo sistema di male che è dentro il nostro cuore si trasforma in male sociale. E quindi bisogna intervenire sul cuore, bisogna cambiare il cuore. Non si tratta di spiegare delle regole. E chi è che può cambiare il cuore? Chi può cambiare la testa di una persona? Solo il Signore. È un'opera divina. Creare è un'opera divina. Solo il Signore può ricreare il nostro cuore, la nostra mentalità, il nostro modo di pensare. Ma non lo fa in modo magico. Lo fa in modo collaborativo. Se c'è da parte nostra la collaborazione, la disponibilità, se c'è il desiderio di cambiare. I nostri desideri carnali sono cattivi. È un'espressione tipicamente paolina, presa dalle lettere di San Paolo. Desideri carnali non riguardano la sessualità. La carne è il nostro istinto, è il nostro carattere. Tutto quello che fa parte della nostra vita, anche la sessualità allora. Sì, anche. Come il possesso. Quell'aspetto corrotto della sessualità riguarda il dominio su una persona. E dall'altra parte c'è il dominio sulle cose. La voglia di avere, di possedere le cose. E tanti altri aspetti, una infinità di aspetti. Tutto parte dal desiderio carnale, cioè dal desiderio del mio carattere, quello che secondo me sembra buono, sembra bello. Perché è buono e bello? Perché mi piace! Istintivamente mi piace! Ricordo un vecchio canonico che non doveva mangiare dolci, e li prendeva continuamente. Le fanno male. E lui diceva: no, no, upa come fasse ben. Sembra che gli faccia bene. E lì per lì, sì, in bocca gli faceva proprio bene. Non c'era altro da fare che lasciare che mangiasse. E cosa vuoi? Però è un principio basilare. A me sembra che mi faccia bene. Poi dicano quello che vogliono. A me piace. E se mi piace, va bene. Questo è il criterio della carne. E bene o male, nel silenzio della nostra coscienza, questo discorso lo facciamo tutti. Perché fa parte dell'istinto umano. Ognuno ci mette qualcosa di suo, ma lo schema di fondo è lo stesso. Uscire da questa chiusura nel mio io e nel mi piace per entrare in relazione con il Signore e lasciarsi cambiare il cuore è l'avventura cristiana. La nostra esperienza cristiana è di persone che, avendo incontrato Gesù Cristo come medico del cuore, l'autentico cardiologo che può curare il male profondo del nostro cuore, ci siamo messi in cura da lui. Siamo in cura da Gesù Cristo. Stiamo guarendo. Non siamo ancora del tutto sani. Però la terapia è stata trovata. Siamo in buone mani. Se ci lasciamo guidare bene dalla grazia, guariremo del tutto. Saremo finalmente sani. perfetti, veramente buoni. Ma questo è l'obiettivo. Capite? Diventare sani. Non come cantava, facciamo finta di essere sani. Non facciamo finta di essere buoni. Vogliamo essere buoni, nel profondo, totalmente. E non ce la facciamo. Lo sappiamo che non ce la facciamo, ma nessuno ci ha detto che ce la dobbiamo fare da soli. Ci è stato rivelato che la grazia ci aiuta, che l'amore di Dio viene in aiuto. Ma il rischio gravissimo che corriamo, parlando di misericordia, e nel prossimo anno sarà un discorso inflazionato, il rischio che corriamo, dicevo, è quello di pensare alla misericordia come l'atteggiamento bonaccione di Dio, che lascia correre tutto. Una specie di condono generale. Qualunque cosa avete fatto, fa niente, lasciamo correre, giriamo pagina, andiamo avanti. Tanto è lo stesso. Se questo è la misericordia di Dio, siamo rovinati, nel senso che siamo tutti quelli che siamo, resteremo sempre così e il mondo andrà sempre male. Ma non è quello che si intende dire. La misericordia di Dio è terapeutica, è curativa. Dio ci concede misericordia nel senso che ci dà la capacità di guarire, di non avere più i difetti che abbiamo. Ma lo desideriamo? Desideriamo guarire? Desideriamo superare i limiti del nostro carattere, gli aspetti negativi del nostro istinto? È una domanda molto seria, personale. In genere, no. Non lo desideriamo. Stiamo bene così. E la motivazione è che siamo fatti così. Se siamo così, siamo così. E non c'è il desiderio della santità, di essere veramente buoni, di fare ciò che piace al Signore, in tutto e per tutto. Noi abbiamo la rivelazione di Gesù Cristo che supera enormemente la legge. Avete inteso che fu detto agli antichi, ma io vi dico. Quel ma io vi dico non è una nuova regola, più seria, molto più severa. È il dono di una capacità nuova. Gesù Cristo non è venuto a comandare l'amore, è venuto a darci la possibilità di amare. È il vero maestro, non perché insegna delle regole, ma perché cambia il cuore. Perché dentro di noi lui ci rende capaci di fare l'impossibile, quello che umanamente non è possibile. E allora concentriamoci ancora sul ultimo passaggio del Decalogo, riflettendo sul settimo comandamento, non ruberai, e sul decimo, che è strettamente connesso al settimo, non desidererai le cose del tuo prossimo. Benigni ha detto che è stata scritta proprio per gli italiani, ma credo che sia uno dei tanti modi con cui ci diamo addosso, perché purtroppo i peccati sono comuni a tutti i popoli di tutte le razze, di tutte le lingue. E quindi non significa che noi siamo più propensi a un peccato rispetto che a un altro. È una normale battuta comica, perché su questo argomento, se si va troppo in serietà non è più uno spettacolo comico, è un personaggio come Benigni, deve per forza tenere la platea con un interesse anche comico. Però se noi guardiamo la nostra realtà di fronte al problema della onestà economica, ci accorgiamo che di difetti ce ne sono tantissimi. Perché sulla dimensione della onestà sessuale non ci sono problemi? Il fatto è che mentre è dato per scontato che rubare sia una cosa cattiva, è meno scontato che commettere adulterio sia una cosa cattiva. Se accettano facilmente che uccidere e rubare sia male, non è così nella mentalità comune ritenere che anche la dimensione del corpo abbia una dignità e quello che si fa con il corpo può essere male. Non è solo divertimento o piacere, ma può essere un atteggiamento negativo che fa male. Il problema è il cuore corrotto che vede in modo sbagliato le persone e le cose. Il cattivo rapporto con le persone, deformato da quell'ambiente particolare che è la sessualità, riguarda il sesto comandamento. Il rapporto con le cose, ma strettamente legate alle persone, riguarda l'altro comandamento, il settimo e il decimo. Non ruberai, nella formulazione originale ebraica, anzitutto è non sequestrerai le persone. Quindi il precetto assoluto era il divieto del sequestro di persona. Rubare delle persone, rubare dei bambini, rubare delle donne, rubare delle persone per schiavizzarle o per farne mercato, vendendole come schiavi. Ed era una prassi comunissima nell'antichità e purtroppo ancora diffusa in qualche ambiente oggigiorno. Il primo livello è quello del rispetto della persona che non puoi trattare come una cosa da prendere e farne mercato. Però capite facilmente che il passaggio dal settimo al sesto è facile. Prendere delle persone per farne mercato. Pensate tutto il mondo della prostituzione coatta. È un mondo di schiavitù, è un rubare la possibilità di essere liberi e autonomi. Quindi anche il tema del furto non è solo legato ai soldi o alle cose, ma è anzitutto legato alle persone. È una questione di dignità della persona umana. Non ruberai le cose del tuo prossimo perché il tuo prossimo ha una dignità, perché è un danno che tu arrechi a lui, è un'offesa alla sua persona. Vale per le cose e vale per il denaro, vale per il privato e vale per il pubblico. Capite che la mente di fondo di un precetto del genere è quello del bene comune, della collaborazione, non dello sfruttamento. Il problema del rubare è, come per tutti gli altri peccati, il fatto che il mio io cresce in modo prepotente e si dimentica di tutto il resto. E vuole tanti soldi, vuole guadagnare tanto. E allora qualunque metodo può essere ritenuto lecito. Dal momento che il mio io è padrone, non c'è più Dio, ma ci sono solo io, quello che voglio io è la legge. Devo fare in modo di non farmi prendere. Questo è semplicemente un particolare. Devo farlo di nascosto, devo farlo da furbo. L'obiettivo però è arrivare a quello che voglio, ad esempio tanti soldi. E trovo i sistemi. E di qui nasce la corruzione. Voglio le cose, voglio tante cose. Per avere tante cose mi servono tanti soldi. Se non si possono fare in modo onesto, si devono fare in qualunque modo. Ma questo è un precetto che dà l'io egoista. L'io che si dimentica di tutto il resto, che non considera la persona dell'altro. È una mancanza di stima, di affetto, di rispetto per l'altro. L'altro è semplicemente un limone da spremere. È un oggetto da usare per ricavarne dei soldi. Pensate quanti casi della nostra esperienza anche quotidiana possiamo immaginare l'altro come un semplice oggetto per avere dei vantaggi e degli interessi. Si può fingere gentilezza di fronte al cliente, in genere un buon commerciante è gentile, ma il rischio è che il cliente sia solo un oggetto da spremere, da sfruttare. E se un po' debole, credulone, incapace, ci si può approfittare di lui. Si alza il prezzo, si cambia la merce. È un mondo di truffa in cui siamo inseriti e sembra quasi normale, fanno tutti così. Non è vero, prima di tutto, non è vero che sono tutti ladri. Questo è un modo per appiattire la coscienza e per deresponsabilizzarci. Ci sono delle persone oneste, io voglio essere di quelle. È possibile essere onesti. Non cambia questa regola perché tutti la violano. È importante avere ben chiaro questa idea. Se la grande maggioranza fa il male, di qualunque tipo sia il male, non diventa bene. Il fatto che tutti accettino di dire che rubare è male, vi accorgete? Non abbassa la quantità delle truffe. Se nell'ambito sessuale i più sarebbero disposti a dire vabbè, che male fanno, facciano un po' come vogliono. Nell'ambito del furto si ha l'impressione che il male ci sia, però cresce comunemente la corruzione, l'abuso, l'imbroglio, la truffa, che si manifesta in tanti modi diversi. E tutto parte dall'occhio cattivo, dallo sguardo voglioso, dal desiderio delle cose, dall'illusione che le cose realizzino la persona. Avevo già fatto riferimento, a proposito dell'omicidio, ad un episodio biblico molto significativo e vorrei riprenderlo. È il caso di Nabot, un proprietario di una vigna nella regione della Galilea. È una storia al tempo del profeta Elia, circa 800 anni prima di Cristo. Questo Nabot, proprietario di una vigna, ebbe la sfortuna di avere come vicino di proprietà il re di Samaria, Acab, il quale mise l'occhio su quel pezzo di vigna che, confinando col suo territorio, poteva essergli utile per ingrandire la proprietà. Lo sguardo è caduto sulla vigna. Ne aveva tanti di terreni, però ha guardato quello lì che non era il suo e ha cominciato ad averne voglia. Ha coltivato una cattiva inclinazione. Lo sguardo è passato al cuore. È cresciuto il desiderio. Vuole quella vigna. Cosa ne fa? La sua vita cambia. No, però si è fissato. Ormai vuole quella vigna. E vuole seguire il metodo normale. Propone di comperarla. Con i soldi si può fare tutto. Solo che il re Acab incontra un uomo all'antica, un uomo con principi religiosi, secondo i quali la terra è data da Dio, è un dono di Dio. La terra era promessa, è stata regalata da Dio e spartita fra le tribù. La sua famiglia, i suoi padri, gli hanno lasciato in eredità quel pezzo di terra che è dono di Dio. E lui, religiosamente, dice: un dono non si può vendere. Non posso vendertela, perché è un regalo che viene dai miei padri, cioè da Dio stesso. Sta onorando il padre e la madre. Sta dando peso alla tradizione che lo ha preceduto, ma si scontra con la voglia di un re, il quale ci resta malissimo, entra in crisi. Dice il racconto biblico che andò a casa, si coricò sul letto e voltò la faccia verso il muro. Un bambino farebbe i musi. Il re è arrabbiato, demoralizzato, offeso. Col suo potere e coi suoi soldi non è riuscito ad avere quella vigna. La moglie se ne accorge che c'è qualcosa che non va. Se avesse avuto per moglie una donna saggia e buona, l'avrebbe aiutato a cambiare idea. Invece era sposato con una vipera, la quale coglie che c'è qualcosa di negativo, si fa raccontare e quasi lo insulta. E dice: tu saresti il re, di fronte a uno che ti dice di no, ti arrendi. Ma figurati, ci penso io a farti avere la vigna. Chiedendola, pagandola, ha rifiutato, e allora gliela si prende. Si trova qualche sistema. Lei scrive delle lettere, organizza una specie di complotto pubblico. Organizzate una liturgia penitenziale, pagate due testimoni falsi che possano dire in pubblico che Nabot ha bestemmiato contro Dio e contro il re. I due testimoni falsi, pagati, comperati, testimoniano il falso, i giudici condannano a morte Nabot. La sentenza viene eseguita per lapidazione, i beni di questa persona vengono confiscati e passati all'erario statale. Quando gli amministratori del villaggio comunicano alla regina Jezabele che tutto è stato fatto secondo i suoi desideri, lei può dire al marito: tutto risolto, scendi pure a prenderti la vigna. Naboth è morto, hai visto, ci voleva così tanto. Storie antiche. Ma quanto c'è di comune e di consueto? Sant'Ambrogio ha dedicato una serie di prediche su questo racconto. Ha fatto una serie di omelie in Duomo a Milano con gli alti rappresentanti del mondo romano imprenditoriale, in cui ha detto delle cose pesantissime. Vi leggo qualche frase perché meritano di essere conosciute. Comincia così: la storia di Naboth, quanto al tempo, è antica, quanto alla pratica, è di tutti i giorni. Sono passati 1000 anni da Naboth ad Ambrogio, 1700 da noi ad Ambrogio, siamo sempre nella stessa situazione. Ma perché è vero? Nella pratica è una storia di tutti i giorni. Non è nato un solo Acab, ma ciò che è peggio, ogni giorno nasce un Acab e mai muore per questo mondo. Se ne vien meno uno, ne sorgono molti. Sono più numerosi quelli che rapinano di quelli che perdonano. Non un solo Naboth povero è stato ucciso. Ogni giorno un Naboth viene oppresso. Fin dove volete arrivare, o ricchi, con le vostre insane brame? Perché cacciate colui con il quale avete in comune la natura e pretendete di possedere per voi la natura? La terra è stata creata come un bene comune per tutti, per i ricchi e per i poveri. Perché voi ricchi vi arrogate un diritto esclusivo sul suolo? La natura che tutti partorisce poveri non conosce ricchi. O ricco, non sai quanto sei povero, quanto misero appari a te stesso, tu che ti dichiari ricco. Quanto più hai avuto, tanto più desideri, e qualunque cosa tu abbia ottenuto, hai ancora necessità di altro. Con il guadagno, l'avidità si infiamma, non si spegne. Con il patrimonio, cresce il desiderio. Chi era povero, si domanda, Naboth o Acab? È lui che aveva bisogno, che voleva le cose. Il ricco Acab era povero nell'animo. I ricchi, va avanti, preferiscono mangiare il pane altrui piuttosto che il proprio. Essi vivono di rapine e provvedono a mantenersi con le rapine. Sta pensando all'usura, ai sistemi di prestito del denaro. Arriva all'affermazione che tu non dai al povero quello che è tuo, ma gli restituisci quello che è suo. Tu non dai del tuo al povero, ma gli rendi il suo. La proprietà comune che è stata data in uso a tutti, tu solo la usi. La terra è di tutti, non dei ricchi. Dunque restituisci il dovuto, non elargisci il non dovuto. Padre Turoldo l'avete conosciuto di fama e anche di persona magari, mi raccontò parecchi anni fa che da giovane fu invitato a tenere dei quaresimali in Duomo a Milano e fece una serie di omelie sulla proprietà, sul diritto dei poveri, sui sistemi di corruzione dei ricchi. E naturalmente in Duomo a Milano c'era l'alta società che partecipava ai quaresimali. E nel giro di poche serate arrivarono all'arcivescovo delle denunce, era il cardinal Schuster. Le denunce dicevano che il predicatore era comunista e diceva delle cose da comizio, cose da comunisti, non da chiesa. Schuster si spaventò e chiamò subito questo giovane predicatore e gli spiegò le accuse che aveva ricevuto. E Turoldo saggiamente si era scritto tutto, gli passò i testi dei suoi discorsi, Schuster da buon competente lesse e capì subito, disse: «Ma questo è Sant'Ambrogio!» Rispose Turoldo: «Si vede che Sant'Ambrogio era comunista!» «Ma lo ha detto?» continuò il cardinale. «Lo ha detto, padre, che era Sant'Ambrogio?» «No, eminenza, perché avrebbe perso l'effetto. Ho fatto finta che fossero frasi mie. Lo dica un'altra volta, padre, lo dica che era una citazione.» Sì, perché se è una citazione di Sant'Ambrogio, sono cose vecchie nel tempo. Se te lo dice il predicatore come se fosse suo, sembra un discorso indegno. E qualche frase che vi ho letto nelle vostre orecchie deve avere fatto lo stesso effetto che fece più di 50 anni fa nelle orecchie di quell'alta società milanese che andava ai quaresimali in Duomo. E naturalmente faceva lo stesso effetto anche all'alta società che ascoltava Ambrogio. Non è una questione di comunismo, è una questione di morale evangelica. È la stessa accusa che stanno muovendo al Papa Francesco, perché cerca di aprire attenzione nei confronti dei poveri ed è a conoscenza della realtà del mondo. Quindi è giusto avere un'attenzione di questo tipo. Non dobbiamo nemmeno cadere nelle questioni generali. Dobbiamo stare attenti a entrare in questa realtà concreta dove siamo noi. I ricchi non sono gli altri, non sono i latifondisti dell'Amazzonia che scacciano gli indios. I problemi li abbiamo noi. Sono molto vicini a noi. Dobbiamo stare attenti a non fare mai questi ragionamenti come se riguardassero altri. Bisogna essere molto grandi, molto potenti per fare grandi peccati. Noi invece, in fondo, siamo tutte brave persone. Allora l'importante è entrare personalmente in dialogo con il Signore. Le cose non sono importanti. Desiderare le cose per avere la felicità è uno sbaglio, è un inganno. Rischiamo di educare i figli, le nuove generazioni, al culto del denaro e del possesso, come se fosse la strada del benessere. In fondo, tante strutture economiche che reggono il mondo hanno l'interesse che noi consumiamo, perché devono vendere. Quindi bisogna avere tanti soldi per comprare tante cose. e bisogna avere tanti soldi in qualunque modo. L'importante è averli per avere tante cose, perché quella è la strada della felicità. Siamo bombardati da questo schema mentale. Continuamente le pubblicità più ingenue all'ora di pranzo, lungo tutta la giornata, continuano a dirci che con quella carta igienica la vita è tutta un'altra cosa. Il senso della vita sta nella nuova carta igienica o in quella merendina speciale. Sono banalità, però siamo bombardati da una infinità di banalità e alla fine abbiamo l'impressione che queste cose siano necessarie per la nostra vita. Abbiamo l'illusione che tutte queste cose ci rendano felici. Invece ci stiamo rendendo conto che, sommersi dalle cose come siamo, non siamo poi così felici. E abbiamo di tutto, non sappiamo più cosa comprare. E tutte queste cose che hanno riempito le nostre case, i nostri magazzini, le soffitte, le dispense, non ci hanno dato quella felicità che volevamo. La strada che il Signore ci indica è quello di distaccare il cuore dalle cose e di valorizzare le persone. L'idea del furto e del desiderio delle cose si radica in quell'istinto di possesso, nella illusione che avere mi faccia essere felice, al punto da danneggiare l'altro per prendergli le cose. È un procedimento istintivo, fa parte di quello che chiamiamo peccato originale. Il bambino che comincia a gattonare e si avvicina ad un altro bambino coetaneo, gli prende il giocattolo dicendo «mio!». Carino, simpatico, così tenero. Sì, è piccolino. Innocente nel senso che non nuoce tanto. Prende solo la macchinina e dice «no, dagliela, non è tua». «No, mia, mia!». Chi gliel'ha insegnato a essere egoista e a prendere la macchinina dell'altro e dire «mia»? Non ha bisogno che glielo insegni nessuno. Ce l'ha dentro. Gli viene spontaneo. Proprio gli viene facile. Ci riesce senza nessuno sforzo, senza nessuna educazione. Non ha bisogno né di scuola né di catechismo per essere egoista, per prendere ciò che non è suo. Per farlo diventare generoso, invece, ci vuole un lungo lavoro di educazione. L'istinto di prendere ciò che non è suo ce l'ha, nella natura ferita dal peccato. Il dono di grazia che fa diventare generosi viene col tempo e col desiderio della salvezza. L'educazione dei genitori può aiutare il bambino a non prendere il giocattolo dell'altro. Può aiutare a condividere i propri giocattoli con l'altro. Ma solo la persona adulta, che prima era quel bambino, desiderando veramente una pienezza di vita, con la grazia di Dio può diventare generoso, collaborativo, disponibile, generoso nel dare non semplicemente soldi, cose, ma la vita, l'affetto, il rispetto. Si diventa generosi. Ma si nasce egoisti, o si può rimanere tranquillamente egoisti per tutta la vita, e si può guardare l'altro con invidia. Il peccato degli occhi è l'invidia. Il desiderio delle cose porta a questo atteggiamento di invidia. Ed è una tristezza, nella manualistica classica l'invidia è qualificata come una tristezza, è una tristezza dell'animo, è l'atteggiamento con cui si guarda all'altro con malignità, perché si prova a dispiacere che l'altro abbia qualcosa che io non ho, oppure che anche l'altro abbia quello che io ho e non vorrei l'avesse. È uno sguardo cattivo che produce una tristezza e ci giochiamo sulle cose la nostra felicità. L'invidioso è una persona triste, è una tristezza profonda che porta al male, che pensa il male, che finisce per fare il male. Le cose sono esterne a noi, però attirano enormi interessi. Il nostro cuore è affascinato dalle cose. Le cose sono importanti per le persone. Pensate alla qualità delle cose fatte a mano. Si dice, ma è prezioso perché è fatto a mano. Come dire che c'è la mano di una persona che ci ha messo con abilità, impegno e arte per fare quella cosa. La cosa acquista un valore perché è fatta a mano. Beh, ma anche tutte le cose fatte a macchina, c'è qualche mano che muove le macchine. È che vogliamo dire è la persona che dà valore alle cose. È ciò che opera Gesù Cristo con noi. Ci dà il suo spirito, ci cambia il cuore, ci rende capaci di fare il bene, enormemente di più di quello che chiedono i 10 comandamenti. Non dite mai, per essere buoni cristiani bisogna osservare i comandamenti. È una visione ristrettissima. Bisogna osservare i 10 comandamenti, certo, per essere uomini, per essere persone umane con una dignità, ma Gesù Cristo ci dà la possibilità di fare enormemente di più. Non prendere la strada dell'omicidio, non prendere la strada dell'adulterio, non prendere la strada del furto. Ci sono poi infinite altre strade da prendere. Prendi quelle belle, prendi quelle generose. Gesù Cristo ti dà la capacità di fare molto di più, non solo di non prendere, ma di dare, e di dare te stesso. È il cuore nuovo che è dato dalla grazia. Noi come Chiesa dobbiamo essere una comunità non di giudici permalosi, un po' acidi, ma persone redente, persone riconoscenti a Dio della grazia che hanno ricevuto. Siamo persone che hanno ricevuto la grazia di vivere bene. Desideriamo vivere bene e siamo riconoscenti al Signore che ci ha dato e ci dà questa capacità. E vogliamo testimoniarla, la bellezza dell'onestà. Vogliamo distaccare il cuore dalle cose, che non significa diventare trasandati e disprezzare le cose. Si tratta di non essere noi schiavi delle cose, di usarle bene, con distacco, sapendo che le persone sono più importanti, che è molto più importante dare che prendere. È Gesù Cristo che ci ha cambiato il cuore. Non è venuto ad abolire la legge, ma a dare compimento. Cosa vuol dire? Dà compimento alla possibilità. Noi abbiamo, grazie a Gesù Cristo, la possibilità di vivere bene. Però in ognuno di noi questa possibilità deve crescere fino alla sua pienezza. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Crea in me, o Dio, un cuore capace di amare, capace di donare veramente. Desideriamolo. Viviamo la Pasqua, che abbiamo ormai davanti a noi, come un momento intenso in cui desiderare fortemente il bene. Il bene della nostra vita. Non le cose che ci piacciono, ma il bene che vuole il Signore. Desiderare di diventare capaci di superare i nostri istinti carnali. Desiderate ardentemente guarire. Chiedete la misericordia di Dio e nella Pasqua si realizza. Il Signore ci guarisce. Desideriamo guarire.